Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento di Buongiorno Radio. La puntata odierna vedrà protagonista Alessandro Bertirotti, professore universitario e antropologo della mente. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani e infine conosceremo il Santo del Giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar dovrai, come scritto la sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' diati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu valerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Buongiorno, professor Bertirotti.
Buongiorno a lei, dottor Cochi, e a tutti i radioascoltatori.
Innanzitutto, professore, che cos'è l'antropologia della mente e cosa l'ha spinta ad intraprendere questo specifico percorso di indagine?
Se devo essere sincero, e mi piace esserlo, specialmente per quanto riguarda la mia professione, tutto è dipeso dall'amore, dalla passione per questa materia che ha trasmesso in me il professor Gavino Musio, che è il professore fiorentino con il quale mi sono creato come studioso. Che cos'è l'antropologia della mente? Ma per far comprendere che in realtà è un parolone, per dire qualcosa di semplice, ricordiamo, non so, la nostra idea di amicizia quando eravamo bambini. Man mano che cresciamo, questa idea di amicizia, pur mantenendola sempre, è cambiata, ha assunto connotati diversi, caratteristiche diverse. Ecco, l'antropologia della mente studia i cambiamenti del nostro modo di pensare, di vedere il mondo, di considerare se stessi e gli altri all'interno della specie, quindi della nostra intera umanità, non più del singolo individuo.
A questo punto molti si chiederanno, professore, qual è oggi la funzione dell'antropologia della mente?
Secondo me è importante perché, come funzione, senza nulla togliere ovviamente alle altre discipline, e la sua funzione è quella di cercare di, come dire, creare una sintesi anche fra visioni del mondo che in questa globalizzazione possono apparire fra loro contrastanti, fra loro antitetiche. Prendiamo la concezione occidentale della famiglia. Prendiamo il fatto che la famiglia oggi vive un periodo, non voglio dire di crisi, ma un periodo di ridefinizione continua, perché abbiamo persone che si sposano fra di loro, che stanno insieme, ma che vengono da etnie diverse. Quindi l'antropologia della mente che cos'ha? Ha la, non dico la pretesa, ma il desiderio di trovare quelli universali, ciò che unisce all'interno della nostra specie e le diverse espressioni della stessa specie, le diverse etnie, cioè non vuole evidenziare solo le differenze, ma vorrebbe individuare le comunanze.
I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so
proseguiamo la nostra chiacchierata con il professor Alessandro Bertirotti. Adesso una curiosità: qual è il punto di contatto, se c'è, tra l'antropologia della mente e l'antropologia teologica?
È apparentemente lontano, perché, come dire, bisogna un po' conoscere tutti gli studi di Lavalia, che è il fondatore dell'antropologia teologica. L'antropologia teologica parte dall'idea che l'essere umano è una creatura, tanto è vero che parliamo di antropologia creaturale. Cosa significa? Significa che, indipendentemente da coloro che possono credere nel Dio cristiano o in altri dei di altre religioni, l'antropologia teologica afferma la relazione che esiste in quanto tale, in quanto determinante, fra l'umanità, l'essere umano in quanto tale, e un creatore. Cioè, l'antropologia teologica dice: consideriamo il nostro modo di agire, di vedere, dove l'uomo ha affrontato, non so, il tema del destino, il tema dell'amore, il tema dell'amicizia, il tema del rapporto fra genitori, il rapporto con gli oggetti, non come fosse un caso essere venuti al mondo, ma come fosse un progetto all'interno del quale l'uomo si trova a trovare un senso. Spero di essere spiegato. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts.
Riguardo al futuro, l'antropologia della mente, che riflessioni propone?
Allora, innanzitutto direi due riflessioni fondamentali. E man mano che io studio il funzionamento del cervello, proprio perché sono costretto con amore ovviamente a studiare da un punto di vista neuroscientifico quali sono i comportamenti delle nostre popolazioni di neuroni, ecco, quello di cui mi sto sempre più rendendo conto è che più studio il cervello umano e quindi la sua funzione che chiamiamo mente, meno ne sappiamo di cose. Come dire, è talmente profondo il meccanismo e il mistero attraverso cui il nostro cervello funziona, che la prima cosa che l'antropologia della mente insegna è il sentimento del limite, il sentimento della relatività. Come dire, forse in questo mondo ciò che abbiamo bisogno di imparare è di non crederci assoluti, di non crederci l'unico riferimento per gli altri. Noi siamo abituati a credere che il nostro mondo sia il mondo di tutti. No, tutto è molto relativo e quindi bisogna imparare, questo lo insegna secondo me il tipo di disciplina, a relativizzare e a non considerarci quindi megalomicamente, insomma, migliori rispetto agli altri. A melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen.
Professore, per concludere, in pochi minuti, può presentarci i suoi libri, volumi che possono aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio il suo pensiero?
Sì, io fai tanti libri che sono riuscito a scrivere e i due sono di riferimento per me abbastanza importanti, anche per la mia vita, che hanno significato un passaggio, passaggi importanti della mia vita. La mente ama, scritto nel 2011 in seconda edizione, poi ha avuto una quarta ristampa nel 2014, scritto per la casa editrice Lucia Pugliese, editore di Firenze. In questo testo, in 5 capitoli, racconto come il funzionamento del cervello, dal mio punto di vista, è un funzionamento talmente relazionale che ogni neurone ama il rapporto con gli altri. Ad esempio, si scoprirà in questo testo che non c'è nulla del nostro cervello che agisca se non in solidarietà. Ogni neurone è solidale con l'altro, ogni neurone aiuta l'altro neurone nello svolgere delle funzioni se uno di questi dovesse trovarsi in defaillance. E il secondo testo è Diversamente Uguali, Noi gli altri del mondo, del 2016, con le edizioni Paoline, Milano, all'interno del quale cerco di evidenziare quanto sia importante oggi lavorare con gli ossimori, come il titolo, Diversamente Uguali. Cioè, ognuno di noi ha una propria diversità nel modo di essere, ma c'è un qualcosa di molto più forte, molto più importante, che è un'uguaglianza biologica e neurocognitiva che può essere valorizzata e che può farci stare meglio.
Allora, io la ringrazio per questa breve ma ricca chiacchierata, ma ci congediamo leggendo una pagina di uno dei suoi libri. Ma ci siamo mai chiesti cosa significa davvero essere di fronte a un compromesso? Forse no. Il termine deriva dal latino cum promittere, ossia porre davanti a sé qualche cosa assieme a qualcuno. Dunque, l'intera nostra esistenza nasce e si sviluppa nel compromesso, quando siamo davvero fortunati, perché significa che abbiamo avuto una madre che continua a metterci di fronte a se stessa, permettendoci di crescere assieme a lei. E lo stesso accade quando avviene con il padre, per continuare con gli amici che incontreremo nella nostra vita futura e rinnovarsi quando incontreremo la metà che cerchiamo per completarci. Essere dunque nel compromesso non solo è sintomo di uno sviluppo mentale sano, ma significa anche imparare a stare al mondo assieme agli altri, a tutti coloro che incontriamo nella nostra vita e grazie ai quali riusciamo a definire e a ridefinire i nostri obiettivi. Certo, sono obiettivi compromissori, e meno male, ripeto. Quando non lo possiamo fare, significa che non abbiamo nessuno con il quale spartire i nostri obiettivi di realizzazione e siamo sostanzialmente soli, oltre al sentirci soli. Senza compromessi siamo in totale abbandono, di fronte all'assenza degli altri, generando un vuoto che ci separa da tutto e da tutti. Grazie e buona giornata, professore.
Grazie a lei, dottor Cogito, e saluto tutti i radioascoltatori, ovviamente.
Pensieri cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
La mamma di tutti. Il grandissimo attore Ettore Petrolini, dopo ogni serata di gala in suo onore, ad un certo momento, pensate, si congedava da tutti e se ne andava. Vi chiederete dove e per fare cosa. Petrolini saliva su una carrozzella, vi faceva mettere sopra tutti i fiori che gli erano stati offerti e compiva di notte il giro della città, deponendo un omaggio floreale dinanzi a molte di quelle antiche immagini della Madonna che abbondano nelle strade di Roma e che i romani chiamano le Madonnelle. Ho cominciato da Petrolini come personaggio simpatico, alla portata di tutti, ma andando secoli addietro, eccoci a qualcuno che ha lasciato il suo nome alla storia del cristianesimo. Martin Lutero, dopo la sua separazione dal cattolicesimo, commentando il canto del Magnificat, scriveva della Madonna, per la quale sentiva una grandissima ammirazione. A lei furono dati beni così grandi che nessuno li potrà mai capire chiaramente. Da Maria restano affascinati tutti, lungo i secoli. Dai sommi pittori bizantini all'Angelico, da Giotto a Tiziano, artisti di tutti i tempi, simboli di genti e di correnti di pensiero le più disparate si ritrovano con Maria. Bernadette, che vide 18 volte la signora vestita di bianco e di azzurro, non faceva che ripetere: «È più bella di ogni creatura del mondo». Oggi, 10 agosto, la chiesa ricorda San Lorenzo. Lorenzo, da ragazzo, ha visto le grandiose feste per i 1000 anni della città di Roma, celebrate nel 237 regnando l'imperatore Filippo detto l'Arabo, perché figlio di un notabile della regione siriana. Poco dopo le feste, Filippo viene detronizzato e ucciso da Decio, duro persecutore dei cristiani, che muore in guerra nel 251. L'impero è in crisi, minacciato dalla pressione dei popoli germanici e dall'aggressività persiana. Contro i persiani combatte anche l'imperatore Valeriano, salito al trono nel 253, sconfitto dall'esercito di Shapur I. Morirà in prigionia nel 260. Ma già nel 257 ha ordinato una persecuzione anticristiana. Ed è qui che incontriamo Lorenzo, della cui vita si sa pochissimo. È noto soprattutto per la sua morte, e anche lì con problemi. È un'antica passione, raccolta da Sant'Ambrogio, precisa: bruciato sopra una graticola. Un supplizio che ispirerà opere d'arte, testi di pietà e detti popolari per secoli. Amici, termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice e serena giornata.